State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show, il podcast del True Blue Blog di Dallas Cowboys Italia in onda dalle frequenze di Cutting Edge Radio. Cowboys from Hell è la sigla che ci accompagnerà per tutta questa stagione, ma in realtà questi Cowboys ci stanno portando in paradiso grazie a due ottime prestazioni offensive che ci hanno fruttato altrettante vittorie divisionali a spese di Giants e Redskins. Insieme a me per commentare queste due, almeno all'apparenza, facili vittorie c'è Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark.
Ciao Robby e bentornati a tutti.
Non so se poi avremo anche l'off of the number, mi sembra che questa settimana siamo corti lì, ma magari vediamo se possiamo anticipare qualcosa di quello che uscirà poi sul blog nel pomeriggio.
Ok.
Purtroppo non siamo riusciti a trovare tifosi Redskins disponibili a commentare la partita di ieri. Cercheremo quindi di fare noi del nostro meglio e ci darà una mano anche l'intervento del nostro tifoso della strada, Luca Barbieri. Avremo anche un paio di interventi degli ascoltatori e insomma ci faremo carico noi di fare anche un piccolo punto della situazione sul resto della NFL, perché oggi non c'è Francesco Cugusi e probabilmente non lo avremo più fra di noi nella nostra redazione, comunque magari ne parliamo più avanti. Bene, direi allora a questo punto di aprire la puntata con un breve contributo di Massimo Radaelli, che introduce il tema più caldo di questo inizio di regular season a casa Dallas. E ovviamente è il nuovo offensive coordinator Kellen Moore, l'exploit dell'attacco con 30 passa punti realizzati in ognuna delle prime due partite. Quindi sentiamo un po' cosa ha da dirci Massimo.
Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo. Innanzitutto volevo augurare a tutti i tifosi di Cowboys una buona stagione, sperando che sia ricca di soddisfazioni. Niente, io volevo fare solo una considerazione sul nuovo offensive coordinator. Insomma, era la cosa che attendavamo di più quest'anno. Se la prima partita poteva presentare dei vantaggi in quanto l'allenatore della difesa avversaria non conosceva, diciamo, le tendenze di Kellen Moore, la seconda partita, dopo un inizio un po' titubante, si è rivisto ancora l'attacco dei Cowboys fluido, molto ritmato. Finalmente sono state tolte queste huddle lunghe, si è fatto un bel attacco di no huddle molte volte e quindi devo dire che per ora sono molto fiducioso. Secondo voi dipende soprattutto dagli avversari che abbiamo incontrato finora, che di certo non avevano delle difese, diciamo, tra le top, oppure può essere una speranza di aver finalmente trovato un offensive coordinator moderno che faccia girare il nostro attacco al meglio, grazie soprattutto a un'altra ottima prestazione di Prescott?
Grazie a Massimo intanto per il contributo, per nulla banale. Mi collego a quanto dice per sviluppare un po' questo argomento con te Mark, magari agganciandoci a quello che abbiamo visto nelle partite con i Giants e con i Redskins. E quindi comincerei facendo un attimo un passo indietro e parlando della partita di settimana scorsa con i Giants, l'esordio ufficiale sulla sideline, come offensive coordinator di Kellen Moore. Un esordio davvero fulminante che, seppur agevolato, come rimarcava giustamente Max, dalla pochezza dei Giants, ha lasciato in molti a chiedersi come sia stato possibile un simile progresso in una sola off-season. Mark, comincio col chiederti in che cosa consistono le novità più eclatanti apportate da Moore all'attacco dei Cowboys rispetto all'attacco guidato da Linehan.
Beh, io l'anno scorso e anche l'anno prima ero rimasto estasiato da come Sean McVay muoveva la difesa avversaria in pre-snap per consentire al quarterback di leggere e di sapere che cosa c'era da aspettarsi da una difesa. Basta una semplice motion o comunque uno shift di qualche giocatore e tu capisci se la difesa si sta settando a zona o a uomo. Basta spostare un running back per vedere se il linebacker che finge di fare il blitz sta solo fingendo, oppure se il linebacker resta, magari è un vero blitz. Quindi si risparmia tempo nell'huddle facendo delle chiamate molto rapide e si consente al quarterback con questi movimenti dell'attacco in pre-snap di individuare qual è il tipo di difesa che l'avversario andrà a giocare. Perché questo funziona? Funziona perché l'attacco è sempre in vantaggio, cioè l'attacco sa quello che deve fare mentre la difesa reagisce. L'unica sorpresa che ha dalla sua parte la difesa è quella di non mostrare qual è il tipo di difesa che andranno a giocare. Se i movimenti pre-snap vanno un po' a come dire, scoperchiare la pentola e a cercare di individuare quello che è il tipo di difesa che si gioca, l'attacco ovviamente ha un vantaggio. Per fare questo però c'è bisogno di un quarterback che sia sufficientemente intelligente e che sia dedito al lavoro, perché ovviamente bisogna capire in 7-8 secondi qual è il tipo di difesa che andranno a giocare gli avversari. È vero che Dak Prescott è molto coinvolto in questo, sono un po' meno d'accordo sul fatto che sia efficace Dak Prescott nella prelettura, perché quando esegue funziona tutto. Quando esegue è un giocatore come nella partita dei Giants, io ho visto fare pochi cambiamenti sulla linea di scrimmage e le cose sono andate bene al punto che ha avuto il rating massimo possibile. Quando invece pensa di aver capito quello che sta per succedere e cambia le cose sulla linea di scrimmage, spesso incorre in errori o comunque mette in condizioni i suoi compagni di sbagliare. Spero che questa sia una semplice impressione, magari due partite sono poche per capire quanto questo tipo di attacco si confà alle caratteristiche di Prescott, però non sapevamo che cosa aspettarci. Per adesso quello che ci è apparso davanti ci fa solo che piacere.
Ah, ok, hai anticipato un po' un argomento che avrei affrontato dopo sulla questione Prescott, quindi io in effetti non ho tenuto traccia di quante volte abbia cambiato il gioco, o almeno apparentemente abbia cambiato il gioco sulla linea, e quanto questo sia stato efficace. Quindi tu invece tu mi confermi che hai fatto caso a questa cosa e hai notato un po' meno efficacia in questo senso?
Sai che lo guardo da quando ha iniziato e questa cosa l'ho notata anche negli anni passati. E lui tende sul finire delle partite che magari sta vincendo, tende a personalizzare un po' il suo attacco, e questo manda un po' in babbola quelli che sono i meno preparati. Cioè lui magari fa anche la cosa giusta, però abbiamo un Connor Williams per esempio che sull'intercetto di Prescott è partito completamente dal lato opposto, poi dopo non è riuscito a recuperare l'uomo che stava aggredendo Prescott è svicolato, ha lanciato in condizioni precarie, poteva lanciare meglio ma ha lanciato male, Cobb ci ha messo le mani ma non è riuscito a prendere la palla si è impennata, e come è successo più volte l'anno scorso, da una palla deflettata su un lancio è nato un intercetto che poi ha portato anche a 7 punti. Quindi bisogna fare attenzione a queste cose, secondo me non si deve lasciare andare, e il fatto che Kellen Moore abbia solo 30 anni mi fa un po' paura da questo punto di vista. Cioè non vorrei che Prescott in partite complicate decida autonomamente sulla linea scrimmage perché non si fida più del trentenne sulla sideline.
Va bene, staremo a vedere, te farò caso e cercherò di recuperare qualche dato anche al riguardo. Quindi invece anche domenica con i Redskins, grande prestazione offensiva, anche qui c'è stata una partenza un po' titubante come era successo con i Giants, qua anche un po' peggio perché dopo i primi tre drives hanno portato a due punt e un intercetto, poi i Cowboys hanno realizzato 4 touchdown e un field goal e non sono più voltati indietro. Devo rivedere la partita un po' attentamente, ma mi sembra di poter dire che le tendenze di Moore nel chiamare la gara non mi sembravano molto diverse dalla prima, se non forse per un maggiore uso delle corse, che probabilmente era stato un pochino limitato con i Giants, sia per il reinserimento graduale di Zeke, ma probabilmente anche per sorprendere un po' una difesa che ci conosce bene e probabilmente si aspettava la solita dose massiccia di running game. Sei d'accordo o tu comunque fra le prime due gare hai notato qualche variazione più significativa nel modo di operare dell'attacco?
Beh, no, in realtà direi che hai perfettamente centrato il segno. Sono aumentate le corse, sono addirittura penso raddoppiate le portate di Zeke, tant'è che lui comunque ha concluso con 111 yard da par suo, quindi insomma nella sua media di carriera. E il fatto è che probabilmente i Redskins avevano una linea di difesa un po' più forte e andava mantenuta onesta per non mandarla troppo in pressione su Prescott. La cosa ha funzionato perché Prescott ha avuto settimane di tempo nella tasca per scegliere i suoi lanci, tant'è vero che ha sbagliato 4 lanci su 30, quindi ovviamente quando è così tutto funziona. Quello che non era giusto era quello che si faceva l'anno scorso, cioè non si sfruttava la paura delle altre squadre di Zeke per trovare altre soluzioni, mentre Moore quest'anno sta facendo esattamente questo, sta posizionando l'attacco in modo che sfrutti le corse, almeno nella seconda partita. Nella prima è andato proprio totalmente a sorpresa sui lanci dall'inizio, mentre nella seconda ha cominciato più o meno come si giocava con Linehan, per mantenere la difesa onesta e aprire il campo ai ricevitori dietro. Quindi direi che ha fatto bene così.
Ok, quindi ora prima di procedere con la scaletta direi che è arrivato il momento di sentire un attimo il commento del tifoso della strada Luca Barbieri e passiamo la linea quindi al parchetto.
Quindi che si dice? Che si dice dopo qualche mese senza i Cowboys? Cosa ci aspettavamo? Cosa ci aspettavamo da questa nuova stagione? Sicuramente non ci aspettavamo quello che abbiamo visto. Dopo un'estate passata a penare dietro le paturnie della principessa Boccolona, che forse si è decisa a giocare male, perché giocare male dopo essere stato in vacanza tutta estate, sicuramente non ci aspettavamo quello che abbiamo visto, soprattutto quello che io non mi aspettavo, quello che ho visto, perché sono sempre stato veramente veramente dubbioso di Kellen Moore e della sua ipotetica capacità di gestire l'attacco dei Cowboys. Cazzo, mi devo ricredere, ma pesantemente. Abbiamo affrontato due squadre che, diciamocelo, probabilmente non sono stati i test più probanti per farci un'idea di quello che veramente sarà la nostra stagione. Però intanto iniziamo a portare a casa due vittorie contro due squadre nella nostra division, quindi siamo in vantaggio completo su tutto. Quindi direi che per il momento va benissimo così. Il tifoso della strada non ha un cazzo di cui lamentarsi. Anche perché questo ragazzino qua veramente ci ha aperto un mondo. Cioè, fino all'anno scorso eravamo abituati alle solite 680.000 corse centrali, gioco corto per guadagnare 2 yard e mezzo alla volta e non rischiare mai niente, una noia terrificante. Quest'anno si è visto praticamente di tutto, addirittura un lancio per un fullback scappato diciamo con un guadagno ipotetico di più di 30, 40, 50 yard, cioè cose fino all'anno scorso veramente incredibili. Infatti penso che quell'imbecille con la testa rossa si stia molto lamentando del fatto che si rischia veramente troppo per i suoi canoni e che lui stava tanto bene con quell'altro imbecille che c'era l'anno scorso. Quindi non si può dire altro, cioè c'è da essere contenti. Domenica affrontiamo i Dolphins, che fino adesso sembrano una non squadra, quindi la possibilità di andare sul 3-0, e poi da lì ne parliamo per tutto il resto. Comunque questa settimana il tifoso della strada non può veramente dire niente. Sono veramente contento, la squadra gioca come mi piace. Dovremmo migliorare forse un po' in difesa, ma forse quella col tempo poi si sistemerà. Quindi bene bene, e ci risentiamo dopo i Dolphins, sperando in qualcosa di commentare qualcosa di veramente positivo. Ciao!
Grazie Luca, abbiamo sentito un'atmosfera molto rilassata al parchetto, nemmeno un beep praticamente, non ci sono state parolacce o insulti quasi per nessuno, e quindi direi buon segno. Vediamo se riusciranno a mantenere questo standard di sobrietà anche per le prossime partite. Dak Prescott, dicevamo, ha messo insieme numeri assolutamente strepitosi nelle prime due gare: 62 su 51, che è un 82,26% di completi, 674 yards, 7 touchdown a fronte di un intercetto, e alle yards lanciate si aggiungono 81 yards su 9 corse con un rating di 142.9. Qua ti avrei voluto parlare di quel discorso di prima dei cambi di gioco sulla linea, e tu mi hai anticipato e giustamente hai fatto notare il fatto che adesso sulla linea di scrimmage ci si va molto prima, e quindi c'è il tempo di studiare, di capire più o meno esattamente come effettivamente sarà schierata la difesa. E allora io ti chiedo invece, Prescott è il secondo dei Big Three in teoria che dovrà essere rinnovato. Pensi che questo rinnovo possa avvenire già adesso, o nonostante tutto le cose si tireranno in lungo e dovremo ancora aspettare questa stagione, che se poi dovesse andare bene poi probabilmente potrebbe anche aumentare ulteriormente le richieste di Prescott, che per quanto lui dice che per lui non è importante essere il quarterback più pagato della Lega?
Sì, no, Prescott non è uno di quelli che ci tiene a essere considerato il più pagato, anche perché sta dimostrando sul campo di non essere esattamente quel bidone che dicono tutti, e quindi secondo me lui è un giocatore da squadra, è un team leader, e guadagna già benissimo, perché da quello che ho capito da alcuni contratti di sponsorizzazione Prescott guadagna già 50 milioni di dollari l'anno, quindi andarne a chiedere 40 per giocare a football potrebbe anche sembrare un po' eccessivo. Lui merita un contratto in linea con i giocatori più forti di questo sport, quindi 30-32 milioni all'anno, e non credo che vorrà mettere in difficoltà la squadra, anche perché chiunque nella squadra prenderà meno di lui, perché i contratti dei quarterback sono ovviamente i più alti in assoluto, quindi esagerare non mi sembra assolutamente il caso. Non è Zeke, non viene da una situazione familiare come quella di Zeke, non è uno che considera il suo prezzo anche il suo valore, quindi penso che con Prescott si possa discutere amabilmente del suo contratto senza fretta. È ovvio che se dovesse finire l'anno arrivando al Super Bowl, magari qualche soldino in più la gente lo potrebbe chiedere, però non credo che sia un grosso problema rinnovare Prescott.
Oh, mancando Ennio ti sottopongo la mia candidatura per l'unsung hero di giornata e ti dico Devin Smith. Ieri proprio mentre cominciavamo a pensare che la difesa di Washington era in grado di mettere la museruola ai nostri migliori tre ricevitori, è uscito lui dal nulla con un lungo touchdown e un altro paio di ricezioni davvero ottime ed importanti per l'economia della partita. Lui è stato una seconda scelta nel 2015 e solo per dei gravi infortuni alle ginocchia non ha potuto dimostrare il suo potenziale sino ad oggi, e direi che anche stavolta lo scouting department dei Cowboys sembra che possa aver messo a segno un'ottima mossa. Mark, questo è per te un giocatore che potrà effettivamente fare la differenza e indurre i Cowboys ad accantonare definitivamente Austin?
Beh, oddio, accantonare Austin a me piacerebbe, perché io Austin onestamente non lo sopporto né come giocatore né come persona. Nello spogliatoio fa un casino della miseria, io come allenatore non lo vorrei mai uno così. Poi magari invece viene considerato simpatico e amichevole, quindi lo vogliono tenere. Come giocatore, onestamente, Austin è un po' fuori da quelle che sono le caratteristiche che un ricevitore dovrebbe avere a questo livello, perché è piccolo come Tyreek Hill, ma non è veloce come Tyreek Hill. È veloce come un giocatore di altro profilo di velocità, ma è leggerissimo, quindi quando gioca tracce all'interno delle prime 15-20 yard è in pericolo di vita. E tant'è vero che ha preso un pallone contro i Giants, l'hanno placcato e è andato in concussion protocol, e non ha più lo spunto che aveva una volta sul profondo, e soprattutto non è più il ritornatore che ci si aspettava che fosse. Quindi quelli che sono le nostre esigenze, Austin non le copre più, mentre Davis Smith si è dimostrato capace di bruciare Norman sul profondo in una maniera che è sembrata quasi semplice, e questo fa di lui un giocatore efficace quantomeno sulle verticali. Che sia un eroe stagionale, magari farei attenzione, perché comunque è una partita, non è una partita, non fa primavera, però sicuramente è un addition importante, soprattutto adesso che il buon Gallup si è infortunato e dovrà star fuori dalle 2 alle 4 settimane, e quindi un velocista in profondità comunque ci serve.
Ah, ecco, questa è una notizia che ancora non avevo appreso nel preparare la puntata, quindi Gallup out per qualche settimana.
Sì. Ma
distorsione al ginocchio?
E deve andare in artroscopia, credo, una cosa del genere, gli fanno un piccolo intervento.
Ho capito. A proposito di ricevitori, vado un secondo fuori dalla nostra scaletta, perché parlando poi di Austin mi è venuto in mente che invece probabilmente l'addizione tra le più importanti di quest'anno è stata quella di Cobb, che è arrivato un pochettino con la nomea dell'injury prone, che poi io comunque ho controllato, in realtà solo l'anno scorso ha avuto qualche problema più di quello che può avere un normale giocatore di football durante la sua professione, e invece devo dire che ci sta dando veramente tantissimo, e io credo che non si possa neanche considerare, non so se sei d'accordo, un sostituto di Beasley. Cioè, secondo me lui fa molto, molte più cose di quelle che faceva Beasley.
Beh, innanzitutto Beasley era one catch and down, cioè significa che tu gli lanciavi la palla, dopodiché le yard after catch te le potevi dimenticare, mentre Cobb ha già dimostrato di avere nelle gambe e nelle braccia soprattutto quelle 4-5 yard suppletive che sui terzi down fanno molto comodo. Cobb è un ottimo giocatore. Quello che non andava a Green Bay con lui erano due cose: una, che era rimasto praticamente da solo, perché l'ultima stagione efficace che ha giocato era solo perché non c'erano ricevitori nei suoi dintorni. Poi è arrivato davanti Adams, Rodgers ha accantonato i lanci di 10-15 yard o di anche 8-10 yard, e quindi Cobb è stato sottoutilizzato due anni fa. L'anno scorso si è fatto male, quindi a Green Bay l'hanno considerato quasi finito. in realtà si sta dimostrando più che efficace, è un ottimo giocatore, è una valida alternativa sui terzi down a Jason Witten, anzi apre il campo per Jason Witten partendo da slot, quindi direi che il rientro di Witten e l'acquisizione di Cobb ci danno un range basso molto molto importante e molto efficace, e la cosa comunque si sta vedendo anche nei terzi down.
Ok, quindi non abbiamo off of the numbers per questa settimana, no, non abbiamo fatto i compiti a casa, però magari visto che con la trasmissione andiamo online già dal martedì mattina e poi il tuo off the numbers ufficiale andrà sul blog, sulle pagine del blog nel pomeriggio, magari anticipaci un paio di voti così a tua scelta, così per farci venire un po' di acquolina.
Allora anticipiamo il voto medio, il 6. Ok, quindi diciamo 6 a Byron Jones, il figlio il prodigo parte alla grande, sembra quello di inizio stagione 2018, ma con l'andare della partita si vede che manca di condizioni e alla fine viene preso di mira, arrancante. Non so se sei d'accordo su questa.
Sono d'accordo e molto onestamente non mi aspettavo, cioè in realtà noi abbiamo dei giocatori come lui, come Zeke che arriva dal problema dell'hold out, e come Lawrence che sicuramente ha avuto l'operazione alla spalla e quindi sicuramente ci metteranno un pochino di più a rientrare, però è bello anche vedere che tutti e tre hanno già dato dalla prima alla seconda partita secondo me qualcosina di più, e quindi è giusto aspettare con calma e vedere come si svilupperanno le loro prestazioni anche nelle prossime partite.
C'è anche DeMarcus Lawrence nella classifica, ma non ti dico dove. E invece voglio sottolineare il voto 1, il voto minimo, perché quando si vince lo 0 non si dà. Il voto minimo va a Josh Norman, un giocatore finito, l'ombra di se stesso. Bisogna saper riconoscere i propri limiti e farsi da parte quando arriva il momento. Invece costui crede ancora di essere uno dei top nel suo ruolo. Arrivato.
Ah, come sai farti volere tu dai tifosi avversari e nessun altro.
No, vabbè, lo odiano anche loro, Josh Norman. Non ho nessuna paura in questo momento.
Va bene, allora adesso introduciamo il secondo intervento dei nostri ascoltatori. Abbiamo una domanda di Carmelo, visto che si stava parlando di defensive line, casca a fagiolo. Vai Carmelo.
A tutti da Carmelo e bentornati. Volevo chiedere cosa ne pensate della linea difensiva dei Dallas, che mi è apparso il reparto più in difficoltà dell'intero roster. Sicuramente DeMarcus Lawrence non è tornato ancora in forma dopo l'operazione in off-season. Malik Collins, che era dato invece in grande spolvero in pre-season, ha sicuramente fatto male. E i nuovi acquisti, Hyder e Covington, non mi sono assolutamente piaciuti. In più, il rookie, seconda scelta, Tristan Hill, è sicuramente un oggetto misterioso.
Insomma, quindi lui dice che la defensive line l'ha vista parecchio in difficoltà, e forse addirittura dice che è il peggior reparto della squadra. Allora, non so se sei d'accordo su questo, penso che tu sia però d'accordo che sicuramente adesso davanti a questo sfracello dell'attacco le prestazioni della difesa sono andate un pochino sotto traccia, quindi non so se è per via dell'attacco che è stato troppo o perché effettivamente Marinelli e Richard stanno ancora sistemando un po' le pedine, quindi non so tu cosa ne pensi.
Beh, parliamoci chiaro, abbiamo preso 21 punti da una squadra che gioca con un QB che è un backup, con un running back che è un backup, con dei ricevitori che sono backups e con un tight end che è un backup, e anche la O-line non è così messa bene, visto che c'è Trent Williams in hold out e qualche giocatore che magari sta anche nel posto sbagliato. Prendere 21 punti, anche se diciamo che l'ultimo touchdown è stato un po' un gentile omaggio della casa, e prendere 21 punti da una squadra che non schiera titolari praticamente in nessun ruolo, qualcosa deve significare. Non significa che la linea è il peggior reparto, significa che l'intero blocco difensivo sta concedendo più di quello che dovrebbe, soprattutto non si concede un quarto down in quel modo, un quarto e sette non si deve assolutamente concedere in quel modo. E il problema non è della linea, la linea in queste due partite è stata spesso lasciata da sola a rushare in quattro, perché Richards e Marinelli hanno pensato che siano sufficienti a mettere pressione, ed è anche stato abbastanza vero. Sono sufficienti a mettere pressione, così si fanno le coperture sul profondo e non si permette una lettura facile al quarterback. Le cose stanno funzionando in questo modo perché abbiamo tutta una serie di placcatori efficaci. Mi piace ricordare, visto che non c'è l'off of the numbers, e
improvvisa, ce l'ho qua su due
piedi. Non ho avuto modo di parlarne nell'articolo che uscirà domani. Voglio sottolineare, come ho peraltro fatto anche l'anno scorso, la grandissima capacità di Jordan Lewis di placcare in campo aperto. È una cosa che solo lui tra i nostri giocatori di difesa ha, ed è il motivo per cui viene utilizzato come nickel su quei giocatori che sono running back ma anche ricevitori, che possono uscire e possono andare a ricevere. Se vi rivedete non gli highlights ma la partita da 40 minuti su Game Pass, o comunque se trovate la partita da qualche parte, andatevi a vedere il placcaggio che ha fatto Jordan Lewis, praticamente uno contro uno contro, mi pare, il loro running back Thompson, che aveva ricevuto fuori dalla tasca, e vi renderete conto che questo è uno che non si batte. Uno contro uno non si batte, quando ti arriva addosso ti placca senza speranza di sfuggirgli.
Invece in privato sostenevi che l'anello un po' debole della catena lì dietro è Brown, no?
Sì, lo sostengo e ritengo che il talento di Brown sia molto al di sotto rispetto a quello dei compagni di reparto. Questa cosa mi fa pensare che se fossi nel front office dei Dallas Cowboys, un pensierino a Minka Fitzpatrick lo farei, perché comunque Minka vuole giocare come slot corner e Brown è in scadenza di contratto. Quel ragazzo ha 4 anni di rookie contract davanti a sé, quindi io qualche sacrificio lo farei. Però Jerry Jones ha appena sostenuto che nessuno dei giocatori sul trade block dell'NFL, e quindi ovviamente si riferiva a Fitzpatrick, vale una prima scelta. E qua bisognerà capire, perché questo denota che c'è interesse, ma non c'è interesse nel pagare quanto è stato pagato per esempio per Cooper, anche se orientativamente una prima scelta, come ho letto penso sulle pagine del gruppo, una prima scelta dei Dallas Cowboys quest'anno dovrebbe comunque stare intorno alla 20ª posizione come minimo, e prendere un ragazzo comunque bravo, forte, che ha tutti questi anni di rookie contract davanti a sé, potrebbe non essere una scelta sbagliata, perché poi alla 20ª del primo giro non è facile andarsi a trovare uno come Minka Fitzpatrick.
Beh, a questo punto allora è sempre se la prima scelta è abbastanza per chi ce lo deve tradare.
Ma sì, la prima scelta per Miami è quello che vanno cercando sicuramente, non cercano altro. Comunque se ne potrà parlare domenica durante la nostra partita casalinga contro Miami, quindi sicuramente si incontreranno e ne parleranno, è inutile affrettare le cose.
E noi gli daremo un'occhiata più da vicino. A proposito di situazioni contrattuali, se ne sono sistemate un po' proprio negli ultimi giorni prima dell'inizio della regular season, con il rinnovo più eclatante che è stato ovviamente quello di Zeke, che con i Giants abbiamo detto ha mostrato un po' di ruggine, e con i Redskins ha cominciato ad alzare un po' il volume della radio. Peraltro anche Pollard mi è sembrato piuttosto in crescita rispetto ad una prestazione un po' titubante con i Giants, e quindi volevo chiederti innanzitutto come vedi il futuro di questo tandem, perché Pollard alla fine era stato presentato in sede di draft come un'arma multiuso, specialmente in grado di schierarsi come ricevitore, ma per adesso è stato usato come cambio di passo di Zeke e comunque praticamente sempre come running back puro. E poi volevo sapere anche come pensi o come speri opererà con i prossimi rinnovi. Abbiamo parlato di quello di Prescott, però ci sono ancora Cooper che hai appena nominato, e abbiamo parlato prima di Byron Jones che anche lui va in scadenza quest'anno.
Allora, per quanto riguarda Pollard, sono molto sorpreso dal fatto che non lo stiano utilizzando come se fosse un Alvin Kamara. E sono sorpreso e dispiaciuto. Dispiaciuto perché secondo me ci stiamo cullando sul fatto che non ne abbiamo bisogno e quindi lo usiamo come ruota di scorta per Zeke. E il ragazzo potrebbe non sentirsi apprezzato. Mi è dispiaciuto tantissimo per il fallo di Jason Witten che ha fatto tornare indietro la squadra quando ha segnato lui su corsa. E se non mi ricordo male era Jason Witten aver fatto,
sì, mi sembra di ricordare,
un blocco nella schiena, una cosa del genere. E mi è dispiaciuto tanto perché secondo me si sarebbe sbocciato, però tempo al tempo il giocatore c'è. Mi dispiace anche che non lo stiano utilizzando come ritornatore, questa è un'altra cosa che mi lascia un po' perplesso, però vedremo alla fine. Fino adesso ci hanno indovinato, quindi chi sono io per mettermi a discutere queste cose. Per quanto riguarda i contratti di Prescott, ne abbiamo parlato, Cooper e Byron Jones, uno dei due se ne andrà. Non possiamo pagare tutti, come è già stato detto più di una volta. Cooper ha detto già che gli sta bene firmare il franchise, che comunque è un franchise abbastanza alto.
Molto alto, mi sembra una roba tipo sui 25 milioni, se non dico una stupidata, però era sicuramente una cifra esorbitante.
Ci credo più sui 17, però comunque è sicuramente un franchise alto e infatti lui è assolutamente contento di poterlo firmare. E Byron Jones dipenderà tanto da quella che è la sua richiesta, perché se lui quest'anno dovesse tornare al Pro Bowl, finire un anno come l'anno scorso con grande hype sul suo nome, potrebbe andare a caccia del big money, e onestamente noi il big money non possiamo darlo a tutti, e se devo scegliere qualcuno da sacrificare scelgo lui, perché nel ruolo siamo abbastanza coperti. Abbiamo in practice squad abbiamo Goodwin, che è sembrato piuttosto forte, e abbiamo anche Ulumba, che comunque ha delle capacità atletiche importanti e può essere indirizzato. Poi non ci dimentichiamo che il nostro numero uno nel settore dei lanci in difesa è Chris Richard. Chris Richard potrebbe essere in grado di tirar fuori il sangue da una rapa, quindi lasciare andare Byron Jones potrebbe non essere così grave come lasciare andare Cooper.
Sì, ho fatto una ricerca, in effetti dovrebbe essere il base per i ricevitori del 2020, dovrebbe essere sui 17 milioni. E va bene, io direi che se sei d'accordo, insomma, mi sembra che più o meno abbiamo sviscerato un po' tutto riguardo le ultime due partite, le prestazioni. Adesso ci aspetta Miami. Tu hai già, ti è capitato di vedere i Dolphins, anche se in realtà io ho visto i risultati e poco altro, insomma, sembrano in effetti una non squadra, cioè sembrano abbastanza quasi contenti di arrivare magari a fine anno con una scelta molto alta.
Sì, non i giocatori sicuramente, la dirigenza non sta facendo niente per incrementare il valore della squadra sul campo, e credo anche che gli allenatori si siano messi l'animo in pace e che stia cominciando un lavoro di ricostruzione dal basso. Sì, ma nel caso dei Miami Dolphins delle prime due partite mi sembra un po' troppo dal basso, cioè stanno veramente riscrivendo probabilmente tutti i record negativi possibili e immaginabili delle sconfitte in NFL. Questo potrebbe trasformare i Miami Dolphins nell'unica squadra ad aver vinto 16 partite con 0 sconfitte in regular season e aver perso in malo modo 16 partite e 0 vittorie in regular season.
Beh, cominciamo, speriamo intanto di vederli andare 0-3, poi dopo il resto delle partite vedranno un po' loro come gestirsi.
Mi dispiace tanto, perché a me piacciono, mi sono sempre piaciuti i Miami Dolphins, sono una delle mie squadre, non dico preferite, perché di squadre preferite ce n'ho una sola, però sono una delle mie squadre simpatiche, ecco.
Il tuo guilty pleasure, diciamo.
Come dici tu.
Se,
non, senti, non ho idea di quello che
fa
dico.
Niente, dopo te lo spiego in privato. Guardando invece dentro alla nostra division, con Giants e Redskins 0-2, che insomma non sembrano esattamente due squadre che possano troppo lottare per un posto davanti alla division, rimangono gli Eagles, che hanno perso però nel Sunday night, peraltro contro Atlanta, in una partita che ho visto nel condensed dei 40 minuti, mi è sembrata abbastanza pessima, e la prossima settimana ricevono i Lions. Loro ti sembrano credibili come avversario, o in qualche modo non riesci a vederli?
Sono forti in difesa, e questo è sicuramente un problema per noi. Quello che mi sta un po' mancando degli Eagles mi pare che sia l'attacco è molto falloso. Non è assolutamente una camera tenuta stagna la loro linea, come ci si aspettava che potesse essere, perché comunque è composta da giocatori molto forti. Diciamo che potremmo averla meglio soprattutto grazie alla difesa, perché se la difesa riesce a limitare Carson Wentz e soprattutto il loro comitato di running back, allora penso che abbiano poche speranze contro di noi, anche perché noi comunque con l'attacco qualche punto pare che lo stiamo mettendo, quindi diciamo che è una partita come quella di ieri sera, che si vincerà intorno ai 21-22 punti, secondo me.
Allora, a questo punto di solito c'è il 2 minutes warning di Francesco Cugusi, che però come sai
il 4 minutes
esatto, come sai oggi ci ha annunciato che lascia il suo incarico
come Witten subito dopo il draft l'anno scorso. Siamo rimasti senza tight end,
esatto.
È un casino.
E quindi vabbè, intanto approfittiamo per salutare Francesco, che è stato un compagno di viaggio straordinario e che comunque rimane nostro amico, e anzi mi auguro che avremo nostro ospite per la puntata del dopo partita, della partita che giocheremo a New England. Quindi dai, rimaniamo noi due a dire che nel resto della NFL, oltre ai Cowboys, rimangono imbattute dopo due partite New England, Buffalo, Baltimore, Kansas City, Green Bay, San Francisco, Seattle e i Rams. C'è qualcuna di queste squadre che ti sorprende vedere lì?
Allora, Buffalo sicuramente mi sorprende, anche se in realtà poi ha giocato con le due newyorkesi, però devo dire che con i Giants ha fatto una partita di imponenza tattica, e con i Jets un recupero che sembrava sostanzialmente impossibile, soprattutto per come Josh Allen aveva improntato questa stagione di NFL, con un paio di fumble e giocate al limite del ridicolo. Poi si è ripreso, ha cominciato a macinare e non si è fermato neanche questa domenica, quindi Buffalo lì 2-0 è un po' sorprendente. Baltimore non mi sorprende, perché ha una difesa mostruosa, e quindi le sue possibilità rimangono sempre immutate per questo motivo qua, perché comunque per vincere con Baltimore devi segnare necessariamente dei punti. È vero che ha incontrato Miami e Arizona, e che quindi come per noi le cose prima o poi si faranno serie anche per Baltimore, e vedremo come se la cava. E Green Bay ci può stare.
San Francisco due vittorie, peraltro tutte e due in trasferta.
San Francisco molto sorprendente, non tanto per il fatto che abbia vinto, ma per come ha vinto domenica, perché 41 punti San Francisco onestamente non mi aspettavo fosse in grado di segnarli. E ti dico, mi sorprende anche Seattle, che vedevo sul viale del tramonto, e invece a quanto pare non lo è affatto.
Va bene Mark, direi che con questo è tutto per questa prima puntata della nuova stagione del True Blue Show edizione regular season, puntata intima, quindi sei tu stato tu il nostro solo ospite, ma direi che siamo bastati ed avanzati per portare a casa una trasmissione direi più che interessante, quindi io ti ringrazio Mark e ti do appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a te e grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
Fatemi quindi salutare e ringraziare ancora per l'ultima volta Francesco Cugusi, che comunque potete ascoltare regolarmente nel suo podcast dedicato ai New England Patriots, intitolato Patriots Reign, sempre su Cutting Edge Radio. Saluto Marco Volpi della pagina Facebook della Cowboys Italia, oltre che nostro collaboratore. Grazie a Luca Barbieri, ai ragazzi del parchetto, a Ennio Biagini e a Francesco Brozzu, che continua a curare le cronache post partita sul blog. Ringrazio tutti i ragazzi della grande famiglia di Cutting Edge Radio, la piattaforma che ci ospita e che via via sta diventando sempre più grande con nuovi programmi, nuovi podcast. Vi invito a seguire il sito www.thecuttingedge.it e le pagine Facebook e Twitter per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. Per tutto quello che riguarda i Dallas Cowboys continuate a seguire il nostro sito www.truebluoblog.net e anche con noi rimanete aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Vi ricordo che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili oltre che dalle pagine del blog sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui, appuntamento a presto con una nuova puntata del True Blue Show, direi già settimana prossima, in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.
Cowboy. Cowboy. Well, I'm packing up my game and I'ma head out west, where real women come equipped with scripts and fake breasts. Find a nest in the hills, chill like Flint, buy an old drop top, find a spot to pimp. Then I'm a kid rocking up and down your block, go with a bottle of scotch and watch lots of crotch. Buy a yacht with a flag saying chilling the most, then rock that bitch up and down the coast. Give a toast to the sun, drink with the stars, get thrown in the mix and tossed out of bars. Sip the Tijuana, I wanna roam, find Motown, telling rules and come back home. Start an escort service for all the right reasons and set up shop at the top of Four Seasons. Kid rockin', I'm the real McCoy and I'm headed out west, sucker, because I wanna be a cowboy, baby,
with a top left back and the sunshine shining.
Cowboy, baby,
west coast chillin' with the booms
whining. I wanna be a cowboy, baby,
riding at night cause I sleep all day.
Cowboy, baby,
I can smell the beat from a mile away.
I bet you'll hear my whistle blowing when my train rolls in. It goes like dust in the wind. I once was lost,
but now I'm just blind.
Palm trees and weed, scab knees and rice. Get a map to the stars, find Heidi Fleiss. And if the price is right, then I'm gonna make my bid, boy, and let California hate. Know why they call me a
cowboy, baby, with a top left.